Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questo 23° appuntamento con la Scuola Biblica High Church. Stasera è la 23° parte, nonché anche l'ultima di questa serie di studi che è iniziata, sembra un po' strano, ma è iniziata l'8 maggio, quindi siamo praticamente giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, 6 mesi esatti dall'inizio di questa scuola. 6 mesi, abbiamo fatto 23 lezioni e siamo arrivati alla fine. Chiaramente, termina qui una serie di studi, continueremo con un'altra serie di studi, vi faremo sapere chiaramente l'argomento quando rinizieremo, quando ricominceremo. Nel frattempo volevo dirvi che abbiamo anche aperto una radio su internet, la radio si chiama Solo per Grazia. Ed è una radio che ci permetterà di essere presenti 8 ore al giorno in diretta quotidiana. 8 ore al giorno, diretta quotidiana, sì, un doppione. E questa sera si conclude appunto questa serie di studi dove abbiamo trattato l'argomento delle tre colonne, così chiamate, tre colonne del Regno di Dio: l'identità, l'eredità e l'autorità. So che sono ormai entrate nel vostro gergo quotidiano abbiamo fatto uscire, insomma, questi tre concetti un po' li abbiamo portati all'esasperazione, quasi alla nausea, però so che sono stati di grande beneficio questi studi e che le registrazioni continuano ad essere guardate, scaricate, ad essere così consultate e scannerizzate anche da tanti per andare a trovare qualcosa di interessante, per andare a trovare anche qualche difetto. Ed è bello poter interagire sicuramente con tante persone che scrivono in privato, che scrivono sulla pagina, che scrivono su YouTube per fare domande e per quello che possiamo, chiaramente per quello che conosciamo, cerchiamo sempre di dare una risposta chiara e diretta a tutti coloro che ci fanno le domande. E stasera appunto è l'ultima lezione che riguarda appunto l'argomento dell'autorità. Avevo promesso che avremmo trattato alcuni argomenti e andiamo subito al dunque. Facciamo semplicemente un breve riassunto di quelle che sono state le lezioni precedenti per quanto riguarda l'autorità. Abbiamo stabilito qual è il vero significato di questa parola, exousia o exousia, come alcuni parlano, non ha importanza, l'importante è, insomma, capirne il vero significato e realizzarlo nella propria vita. E abbiamo anche utilizzato come verso base, come parole base, le parole che Gesù diede proprio alla fine della missione dei 70, quando ritornarono tutti contenti. Leggo da Luca al capitolo 10, al versetto 17, dove è scritto: "Ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome." Questa parola sottoposti è un termine militare, significa letteralmente subordinare per portare all'ubbidienza o fare mettere tutti sull'attenti. "Anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome." Ed egli disse loro: "Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, ed ecco, io vi ho dato il potere." O in questo caso, nel testo originale, "io vi ho dato l'autorità", l'exousia, l'exousia, "vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni, e vi ho dato l'autorità su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male." E stasera parleremo anche di questo. "Tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti immondi vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli." E questa è una delle cose più belle, delle affermazioni più belle che Gesù ha dato, perché Gesù non sta ponendo l'enfasi sull'autorità che abbiamo ricevuto, ma pone l'enfasi sul fatto che Dio nostro Padre ha autorità su di noi. Quindi dice: non rallegratevi che i demoni vi sono sottoposti, non rallegratevi del fatto semplicemente che avete autorità e che potete utilizzarla nell'ambiente spirituale, nel regno spirituale, ma siate contenti del fatto che non che avete autorità, ma che siete un'autorità, che i vostri nomi sono scritti nei cieli, che siete importanti per Dio, che siete amati e siete importanti per lui. E questa è la cosa, sicuramente, il focus principale dove Gesù metteva l'enfasi quando si parlava di queste cose, perché molte persone sono entusiasmate dal fatto di avere autorità, molte persone perseguono questo soggetto e non fanno male, fanno bene. Il problema fondamentale è quando si portano certe cose ad un estremo e quindi si pensa che la vita in Cristo sia soltanto quella e perdiamo di vista anche il fatto che dobbiamo amare i nostri nemici, dobbiamo perdonare chi ci fa del male e dobbiamo usare grazia e misericordia. Questo rientra nella caratteristica del nostro Padre Celeste, che ci ha accolti e ci ha dato questa autorità, ma prima di ogni altra cosa, prima di darci qualcosa, ci ha fatto diventare qualcuno. Questo è sicuramente uno dei concetti fondamentali che riguardano la vita del regno, ed è di questo regno che continueremo a parlare nei prossimi mesi. Sicuramente andremo ad esplorare cose ben più profonde di quelle che abbiamo esplorato fino ad oggi, perché sono convinto che questo è il messaggio più importante che noi possiamo dare all'umanità: la buona notizia, il Vangelo, la buona notizia del Regno di Dio. Questo è quello che Gesù predicava e questo è quello che vogliamo continuare a predicare. La parola exousia o exousia significa letteralmente privilegio, e cioè forza, capacità, competenza, libertà, padronanza, influenza delegata. La parola autorità significa giurisdizione, significa libertà, significa potere, significa diritto, significa forza. Vedete quante cose sono racchiuse in una semplice parola. Ed ecco perché è importante, quando leggiamo la Bibbia, andare a comprendere il significato, non attaccarci a ciò che è scritto, ma andare a comprendere il significato di ciò che è scritto. Perché a volte quando ci attacchiamo su una parola facciamo degli errori madornali, non riusciamo a comprendere il concetto che si vuole esprimere attraverso quella parola. Quindi lui ci ha dato autorità. Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni, vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Abbiamo detto appunto che una delle concezioni più errate dell'autorità è quella di basare il suo significato esclusivamente sull'azione, cioè io prendo autorità, io uso autorità. Ma prima di avere autorità dobbiamo comprendere che noi siamo delle autorità, noi siamo dei figli, noi siamo ambasciatori, noi siamo re, e questa è una cosa fondamentale che noi dobbiamo comprendere e realizzare nel nostro cuore, perché non ha a che fare su quello che fai, non ha il concetto del regno di Dio non si basa prima di tutto sull'azione, quindi sul fare, ma il concetto del regno di Dio si basa prima di tutto sull'essere. Dobbiamo comprendere, lì ritorniamo di nuovo a quella che è la nostra identità. Questa è la cosa fondamentale, perché quando noi abbiamo chiara qual è la nostra identità, allora riusciremo a comprendere cosa abbiamo e cosa possiamo fare. Ma non dimentichiamo mai che ciò che abbiamo e ciò che possiamo fare dipende sempre da chi siamo. La nostra identità è la chiave di apertura per tutto quello che è il mondo del regno di Dio. Quindi il concetto dell'identità è un concetto assoluto, assoluto, che dà valore ad ogni rivelazione che lo Spirito Santo ci dona, ogni rivelazione, ogni parola, ogni interpretazione che abbiamo deve passare attraverso questo filtro, chi siamo in Cristo, e comprendere in maniera definitiva che ciò che siamo, quello che siamo, non può essere cambiato, non può essere alterato, perché noi siamo quello che siamo per la sua grazia. Noi non siamo quello che siamo per quello che facciamo, non siamo quello che siamo per quello che abbiamo, noi siamo quello che siamo perché Egli ci ha reso tali. Quindi Cristo non è morto sulla croce prima di tutto per farci diventare eredi o per farci diventare persone in autorità o farci avere autorità, ma per riportare la giusta immagine di Dio nella nostra vita, l'immagine, la somiglianza, e per farci comprendere chi siamo realmente. E un altro verso che noi citiamo molto spesso e che ci ha grandemente ispirato in questi 6 mesi di scuola è stato proprio Colossesi capitolo 1, versetti 13 e 14, ormai credo che li abbiamo imparati a memoria, dove dice: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, poiché egli ci ha riscossi dalla exousia delle tenebre. La Bibbia dice qua che le tenebre, Paolo dice che le tenebre avevano autorità su di noi, prima di conoscere Cristo, prima di quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. Ripeto quello che è il significato della parola exousia: le tenebre avevano libertà, avevano capacità, avevano padronanza nella nostra vita, avevano un'influenza delegata dal peccato di Adamo nella nostra vita. Le tenebre avevano autorità, avevano giurisdizione, avevano libertà di fare quello che volevano, avevano il potere, avevano il diritto, un diritto legale, avevano una forza, qualcosa che non ci permetteva di essere liberi. E questa autorità, questa giurisdizione che le tenebre, che quindi il nemico, il principe delle tenebre aveva nella nostra vita, questa autorità, questo diritto, questa giurisdizione, questo potere, questa forza è stata rotta e spezzata 2000 anni fa attraverso quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce del Calvario. Cristo ha compiuto ogni cosa, tutto è stato compiuto. Noi ce ne appropriamo, ce ne siamo appropriati nel momento in cui abbiamo creduto, ma legalmente era già nostro, e legalmente è di ogni singolo essere umano che vive sulla faccia della terra. Questo è il motivo per il quale dobbiamo andare in tutto il mondo e predicare la buona notizia. La buona notizia è che ogni singola persona, ogni essere vivente sulla faccia della terra è un figlio di Dio, è potenzialmente un re, è potenzialmente libero, è potenzialmente redento, potenzialmente può avere tutto quello di cui ha bisogno se soltanto crede in Gesù, in quello che Gesù ha fatto per noi. Noi possiamo appropriarci di questo diritto che appartiene alla nostra vita. È un diritto che abbiamo ricevuto per grazia e che possiamo appropriarcene solo ed esclusivamente per fede, non per opere, non per meriti, non perché lo possiamo guadagnare in qualche modo, non perché possiamo convincere Dio di essere buono con noi, assolutamente no. Dio è buono, Lui ci ama ed è Lui che sta cercando disperatamente di convincerci del fatto che ogni cosa è nostra. Guardate cosa dice Paolo nella lettera ai Corinzi, ed è veramente straordinario quello che scrive, dove dice qua al versetto, Prima Corinzi 3, il versetto 21, dice: perciò nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre, e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Queste sono delle parole molto forti e molto profonde, che sicuramente ci fanno riflettere, che ci fanno rimanere un po' scioccati dalla grandezza, un pochettino quando un bambino arriva ad una festa e trova quel mangiare e non sa dove stendere le mani e cosa mettersi in bocca prima. C'è tanta roba qui. Ci sono delle cose straordinarie. Guardate cosa dice, c'è un versetto bellissimo, vediamo se lo trovo. Spero di trovarlo, perché ci sono delizie, alla tua presenza. Vediamo, sicuramente lo troverò appena ci penso un pochettino. Nella tua presenza ci sono delizie in eterno. Ok, poi lo troviamo. Se qualcuno lo trova, magari me lo fa sapere. Ce l'ho. C'è Salmo 16, il versetto 11: tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, e alla tua destra vi sono delizie in eterno. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza, e alla tua destra vi sono delizie in eterno. Nessuno si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, La morte, le cose presenti, le cose future, tutte le cose sono vostre e voi siete di Cristo e Cristo di Dio. Interpretala come vuoi, ma questo mi parla tantissimo dell'eredità che abbiamo e dell'autorità che possiamo utilizzare in questa vita, in questo mondo. Tutto è vostro, il mondo è vostro, la vita è vostra, la morte è vostra, le cose presenti sono vostre, le cose future sono vostre, tutte le cose sono vostre e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Dio ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati in questo regno nel quale abbiamo autorità su colui che aveva una volta autorità su di noi. Questa è una bella notizia. E noi abbiamo bisogno continuamente di ascoltare belle notizie, abbiamo bisogno di farci il lavaggio del cervello con la buona notizia, con il Vangelo del Regno di Dio. Abbiamo bisogno di essere bombardati quotidianamente, costantemente, in maniera persistente nella nostra mente con la buona notizia del Regno di Dio. Egli ci ha riscossi dalla potestà, dall'autorità delle tenebre, cioè siamo stati tirati fuori dall'autorità che le tenebre avevano sulla nostra vita e oggi noi abbiamo autorità sulle tenebre e noi oggi abbiamo autorità sul giudizio, sul principe delle tenebre che è stato giudicato. Noi siamo stati trasportati in un regno, in questo regno siamo re, abbiamo un'eredità da re e abbiamo un'autorità da re. Non dobbiamo mai dimenticarlo, non dobbiamo mai dimenticare questo concetto, perché Gesù ne ha parlato così tanto. Gesù ne ha parlato così tanto e abbiamo bisogno di realizzare realmente chi siamo. Quindi Cristo non solo ha ripristinato l'identità della nostra autorità, ma Cristo ha ripristinato anche l'efficacia della nostra autorità. Quindi Lui ha ripristinato chi siamo e Lui ha ripristinato ciò che possiamo fare in Cristo Gesù. Noi abbiamo autorità. Se il Proverbi, abbiamo letto questo passo la volta scorsa, vi ricordate, Proverbi, capitolo 23, il versetto 7 dice, come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Cosa pensi di te stesso? E questa è questo è il bivio fondamentale. Cosa pensi di te stesso? Se continui a pensare quello che ti dice la religione, che sei un peccatore, che sei un fallito, che non ce la farai, che non sei abbastanza santo, che non sei abbastanza buono, che non sei abbastanza capace, che non sei abbastanza audace, che non sei abbastanza consacrato, che non sei abbastanza spirituale, se tu dai retta a tutte queste bugie, a tutte queste stupidaggini, tu non vedrai mai te stesso come un re, come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Cosa pensi di te stesso? Devi decidere una volta e per sempre, o pensi di te quello che Dio tuo padre pensa di te, o pensi di te stesso quello che la tua mente ti dice o quello che gli altri ti dicono. Perché noi non possiamo pensare di agire, di avere l'autorità come re se non pensiamo e non crediamo di esserlo. È fondamentale questo qua. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Tu agirai in base a come tu pensi, a quello che tu pensi di te stesso. Cosa pensi di te stesso? Che sei un peccatore? Agirai come un peccatore. Cosa pensi di te stesso? Di non essere capace? Allora agirai in questo modo e fallirai continuamente. Cosa pensi di te stesso? Di non essere abbastanza santo, di non essere abbastanza puro, di non essere abbastanza dedicato? Questo darà frutto alle tue azioni. Ma se tu pensi di te stesso quello che Dio dice di te, che sei suo figlio, che sei un re, un sacerdote, che sei un ambasciatore per Cristo, che sei un suo collaboratore, che sei grandemente amato, che sei eternamente benedetto e che non c'è niente, nessuna cosa al mondo che ti possa separare dall'amore di Dio, come un uomo, come una persona pensa nel suo cuore, così egli è. Ed è importante che tu cominci a pensare di te quello che Dio pensa di te, perché se tu pensi di te quello che Dio pensa di te, allora potrai fare quello che lui dice che tu puoi fare. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e anzi ne farà di maggiori. Devi smetterla di dare retta alle bugie nella tua testa, di dare retta a quello che gli altri dicono di te, se ti dicono che non sei capace, che non sei buono, che non sei, che non farai mai niente. Nel nome di Gesù rifiuta queste bugie, usa l'autorità che hai e comincia a pensare di te quello che Dio pensa di te, perché tu non sei niente di più e niente di meno di quello che Dio tuo Padre dice di te stesso. E accordarti con qualcun altro, questo ti farà andare fuori strada. Questo è peccare realmente. Il peccare è il non credere a quello che lui ti dice. Questo è il peccato. Peccare significa mancare il bersaglio, significa che se tu non segui le coordinate che Dio ti dà, tu mancherai sempre il bersaglio. Se sei focalizzato sempre su te stesso, sui tuoi errori, sui tuoi sbagli, sui tuoi peccati, sulle tue cadute, tu mancherai il bersaglio. È come se tu stessi guidando guardando indietro, come se tu stessi guidando guardando lo specchietto retrovisore, quello laterale, quello centrale. Tu devi guardare avanti e devi guardare nella direzione che Dio ha stabilito per la tua vita. In questo modo farai centro e saranno sorpresi tutti quanti quando vedranno i risultati meravigliosi che Dio vuole fare attraverso la tua vita. Cristo ci ha riscattati dall'exousia, dall'autorità delle tenebre per riportarci in una posizione di autorità. Ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre per darci una posizione di autorità. Questa è la posizione di giustizia. La giustizia è essere posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio. Nella presenza di Dio è come se tu non avessi mai peccato. Questo significa giustizia di Dio, che il sangue di Gesù ti ha lavato e purificato eternamente dai tuoi peccati passati, presenti e futuri. Ed è talmente importante che tu realizzi questo nella tua vita, che tu sei giusto, tu non sei un peccatore, tu sei giusto nella presenza di Dio. Ebrei 10 dice che siamo stati santificati una volta e per sempre e che siamo stati resi perfetti una volta e per sempre. Ora, se ti viene difficile crederlo, lo capisco, perché tu stai guardando al tuo carattere che non è perfetto. Ma quando la Bibbia parla che siamo stati santificati, che siamo stati resi perfetti, siamo stati resi giusti, non parla del nostro carattere, ma parla della nostra identità in Cristo. Quando Dio guarda verso di te, non vede te, vede Cristo. E quando Dio guarda a Cristo, non vede Cristo, vede te. Questa è una buona notizia. Quando tuo padre guarda a te, non vede te, vede Cristo. E quando il padre guarda a Cristo, non vede Cristo, vede te. Perché tu e Cristo siete una stessa cosa. Siamo stati impastati nella stessa sostanza che è l'amore del padre. Siamo impastati, siamo mescolati insieme a Cristo nella stessa sostanza che è l'amore del padre. E questo è quello che ci mantiene saldi. Non che non sbagliamo mai, ma sappiamo di essere amati in una maniera eterna e senza sosta. Quindi, per comprendere bene quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ha compiuto nella nostra vita, dobbiamo ritornare a comprendere qual era il piano originale. So che ripeto sempre queste cose, ma è importante che riascoltiamo queste cose, perché le dimentichiamo con tanta facilità. Noi abbiamo la capacità di non dimenticare le cattive notizie, ma di dimenticare le buone notizie. Abbiamo una grande capacità di lamentarci spesso e di ringraziare così poco. Ci dimentichiamo molto spesso le cose belle che le persone hanno fatto di noi o per noi, e guardiamo subito il loro errori, i loro sbagli, per giudicarli. Ma noi dovremmo cambiare il nostro modo di pensare e riconoscere la bontà di Dio, riconoscere la bontà di quello che ci è stato dato, di quello che è stato fatto nella nostra vita. In Genesi 1, 26, 28 vediamo che Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e gli dà dominio. Gli dà dominio. Genesi capitolo 1. Genesi capitolo 1. Versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Dio ha creato le verdure, tutta l'agricoltura, Dio ha creato tutte le piante secondo la loro specie, ogni frutto ha il seme. Dio ha creato gli animali secondo la loro specie, i volatili secondo la loro specie, tutti gli i pesci del mare secondo la loro specie, tutti gli animali della terra secondo la loro specie. Ma quando è arrivato all'uomo disse: non possiamo utilizzare nessuno stampo, lo stampo dell'uomo è il nostro. L'uomo viene fatto in base al nostro stampo. Dio crea l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Immagina un attimo questo e cerca di realizzare la bellezza di queste parole. Abbiamo parlato la volta scorsa del vero significato, del significato delle parole immagine e somiglianza. Vi ricordate dall'ebraico tzarem, dall'ebraico dimut? Significa letteralmente che siamo stati creati per rappresentare Dio sulla terra. La parola immagine rappresenta il fare di Dio, la parola somiglianza rappresenta la natura di Dio. Quindi siamo stati creati per rappresentare Dio in tutto ciò che Lui è e in tutto ciò che Lui fa. E infatti Dio dice: abbia l'uomo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio. La parola dominio significa e abbia un regno, cioè facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e regni. Creiamo l'uomo come un'estensione naturale. L'uomo è un'estensione naturale di Dio. La terra è un'estensione naturale del regno dei cieli. L'uomo è un'estensione naturale di colui che governa i cieli. Ok, Dio ha creato nel mondo visibile ciò che era nell'invisibile, ciò che è nell'invisibile, e ha creato nell'uomo la capacità di poter governare, di poter regnare, la capacità di poterlo rappresentare in tutto e per tutto, nella natura, nel carattere e nelle azioni. Sappiamo la storia, conosciamo la storia. Adamo, dopo, non sappiamo dopo quanto tempo, si stanca di questo, si ribella a questo e dichiara la sua indipendenza. Ed ecco perché Dio, ci sono delle conseguenze. Dio maledice il serpente, non maledice l'uomo, non maledice la donna, per come a volte ci hanno fatto credere. Quindi non c'è nessuna maledizione nell'uomo, non c'è nessuna maledizione nella donna. Ma la terra viene maledetta a causa dell'uomo e la donna dovrà avere dei dolori per i parti, ci sono delle conseguenze. La conseguenza per l'uomo: il suolo sarà maledetto per causa tua, leggo in Genesi 3,17, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, ed esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, perché tu sei polvere, in polvere tornerai. Quindi il risultato del peccato, la conseguenza del peccato non fu la maledizione sull'uomo condannato all'inferno. La conseguenza del peccato di Adamo diede una conseguenza sull'operato dell'uomo, su quella che era la condizione di vita terrena, non dopo la morte, terrena. Il suolo sarà maledetto a causa tua e ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine, triboli, tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto. Quindi la fatica entra in gioco, il sudore entra in gioco, il dolore entra in gioco, la malattia entra in gioco, le difficoltà, cose che non c'erano prima del peccato e che invece sono diventate il risultato della dichiarazione di indipendenza, chiamiamola così, che Adamo fece dal regno dei cieli, dal quartier generale. E quindi Gesù cosa è venuto a fare? Gesù è venuto a restaurare l'equilibrio. Prima di tutto tra l'uomo e Dio e poi tra la terra e il regno dei cieli. Infatti lo scopo principale di Gesù è stato proprio questo. Quando Adamo peccò, non smise di essere figlio. Questo è importante che noi lo comprendiamo perché questo ci darà una chiave di lettura per comprendere tutto quello che Gesù è venuto a fare. Adamo peccò ma non smise di essere figlio. Ma perse delle capacità le capacità di rappresentare Dio sulla terra nella sua immagine, nella sua somiglianza. Infatti noi abbiamo letto in Genesi al capitolo 5 che dopo Caino e Abele, Caino ammazza, uccide Abele, Caino scappa e trova altri villaggi, quindi chiaramente Caino e Abele non furono i primi figli di Adamo ed Eva dalla creazione, ma furono i primi figli di Adamo ed Eva dopo il peccato. Prima del peccato Adamo ed Eva riempirono la terra, ed ecco perché in Genesi 6 si parla dei figli di Dio e dei figli degli uomini. I figli di Dio sono quelli concepiti e partoriti prima del peccato, i figli degli uomini sono quelli concepiti e partoriti dopo il peccato. Infatti in Genesi 5 il terzo figlio di Adamo ed Eva dopo Caino e Abele fu Set. La parola Set, il nome Set significa sostituto, abbiamo spiegato la volta scorsa bene o male il significato. Set chiaramente non rappresenta semplicemente la sostituzione del primogenito Caino, ma anche di quella mancanza di gloria e di autorità sostituita con una povertà che si propagò inesorabilmente su tutta l'umanità. Gesù è venuto, e vi ricordo che Gesù viene chiamato l'ultimo Adamo, non il secondo Adamo, l'ultimo Adamo, quindi non ce ne sarà un altro. C'è Adamo, il primo uomo, e poi c'è il primo uomo creato con una nuova genesi, è una nuova genesi, ed è importante che noi comprendiamo anche questo linguaggio. In Gesù c'è una nuova genesi, lui è l'ultimo Adamo che riconnette letteralmente l'uomo con Dio e riconnette la terra con il regno di Dio. Gesù ha riportato il regno di Dio nella giusta posizione, non soltanto attorno a te, ma Cristo ha riportato il regno di Dio dentro di noi, dentro di te. Il cielo e la terra si sono riconnessi alla croce del Calvario 2000 anni fa, e se credi in Gesù questa connessione avviene anche dentro di te. Ciò significa che legalmente è tutto pronto, ma le persone ricevono e realizzano in maniera pratica quello che Cristo ha fatto quando credono. Quindi quando io credo in Gesù non divento giusto, quando io credo in Gesù io realizzo il beneficio di questa giustizia, perché la mia fede non può farmi diventare qualcuno, la mia fede mi può fare semplicemente realizzare ciò che Cristo ha fatto 2000 anni fa sulla croce del Calvario. E quindi quando andiamo a parlare dell'autorità, abbiamo parlato tanto di questo argomento, quindi non mi dilungo più. Quindi in Matteo 16 andiamo a vedere, voglio leggervi tutto Matteo 28, qualcosa di molto, una dichiarazione di Gesù, quando al versetto 12, Matteo 28, versetto 18, Matteo 28, 18, Gesù dice una cosa molto importante: prima di ascendere al Padre, prima di andarsi a sedere alla destra del Padre, mentre sta guardando i suoi discepoli dritti negli occhi, dice queste parole. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni exousia mi è stata data, in cielo e sulla terra. Andate dunque, ogni autorità mi è stata data. Io spiegherò questo concetto nelle prossime lezioni, quando parleremo del regno di Dio, quando parleremo di Gesù Re e di Gesù Signore, perché è un concetto che raramente viene insegnato purtroppo, ma è talmente liberatorio, talmente dà una tale apertura di occhi nel mondo spirituale che ci fa comprendere, ci leva tanti dubbi dalla mente e ci dà chiarezza su alcuni passaggi. Ora, comprendiamo che Gesù, in quanto Dio, non può dire determinate cose. Gesù non può, in quanto Dio, morire, perché Dio non può morire. Dio è esistente in se stesso. Lui è l'Io sono. Gesù, in quanto Dio, non può essere sepolto, non deve risuscitare, non può ascendere. Quando Gesù parla in questo modo sta parlando della sua umanità, il figlio dell'uomo, l'ultimo Adamo, colui che rimette in connessione e nel giusto rapporto e nella giusta posizione l'uomo nella presenza di Dio. L'ultimo Adamo è alla destra del Padre, Gesù è il nostro rappresentante, lui è lì alla destra del Padre come uomo, non come Dio, come uomo. Gesù ha ancora un corpo alla destra del Padre e la bella notizia è che lui non smetterà mai non smetterà mai di averlo, non smetterà mai di essere Gesù uomo. Paolo dice in 2 Timoteo, vi è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini ed è Cristo Gesù uomo. Cristo Gesù uomo. Quando Gesù dice in Filippesi al capitolo 2, vi sto dando semplicemente alcuni accenni per gli argomenti che prenderemo. Filippesi 2 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo e divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce, ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù, eccetera, eccetera. Il nome di Gesù non è il nome di Dio. Il nome di Gesù è il nome dell'ultimo Adamo, di Gesù uomo. Come uomo lui ha ricevuto il nome, non come Dio chiaramente, che Dio non lo può ricevere. Come uomo lui ha ricevuto ogni autorità in cielo e sulla terra. Come uomo, quando noi dichiariamo che Gesù è il Signore, non stiamo dichiarando che Gesù è Dio, stiamo dichiarando che Gesù è il re della terra ed è l'ultimo Adamo, colui che appartiene alla nuova Genesi che riporta di nuovo tutto il genere umano nella giusta posizione davanti a Dio, nella giusta posizione davanti al Padre, che rimette l'uomo direttamente nella presenza dell'Iddio Onnipotente. Quindi Gesù riceve autorità, viene investito come uomo alla destra del Padre, come ultimo Adamo. Lui prende, ha ripreso tutta quell'autorità che il primo Adamo aveva perduto, lui la riprende. Quella gloria che il primo Adamo aveva perduto, lui Gesù come ultimo Adamo la riprende. L'autorità su tutti i regni in cielo e sulla terra. Lui ha ripreso quello che Dio aveva dato ad Adamo, l'ultimo Adamo, Gesù di Nazareth, ha ripreso tutto questo e l'ha riconsegnato ad ognuno di noi. Questa è una buona notizia. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato, ed ecco io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Alleluia. Quando noi andremo a studiare questo argomento, vi garantisco che sarà di grande benedizione. E quando Gesù parla a Pietro, quando Gesù parla a Pietro e gli dà, e gli dice queste parole in Matteo 16, questo ci fermiamo con questo e termineremo questa lezione con queste parole. Chi dite voi che io sia? Matteo 16, 6, Matteo 16, 15. E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è nel cielo. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non la potranno vincere. Se nella vostra Bibbia c'è scritto la parola inferno, cancellatela perché la parola inferno non esiste nella Bibbia. È purtroppo una intromissione da parte dei nostri traduttori. La parola inferno nella Bibbia non esiste. Ok? Quindi se trovate la parola inferno, cancellatela e mettete la parola Hades, o mettete la parola soggiorno dei morti. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Gesù ha l'autorità e la consegna nelle nostre mani. La consegna nelle mani di Pietro, la consegna nelle mani degli discepoli, degli apostoli, la consegna nelle mani della Chiesa. Questo è quello che dice Paolo nella lettera agli Efesini. Ricordate, è il nostro testo base. Dice Efesini 1,17: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, vi dia il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate affinché, se no, affinché riceviate, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza e signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Alleluia. Quindi comprendiamo che questa autorità, questa exousia che lui ci ha dato, questa forza, questo privilegio, questa capacità, questa competenza, questa libertà, questa padronanza, questa influenza delegata, questa giurisdizione, questo potere, questo diritto di scegliere, questa libertà di azione della quale siamo stati investiti, che è qualcosa di incredibile, di straordinario, di meraviglioso, è qualcosa che ci è stato conferito. E Gesù dice a Pietro queste cose: tu hai detto a me chi sono io, ora lascia che io ti dica chi sei. Tu sei Pietro, e la parola nel testo greco è Petros, significa piccola pietra, e su questa roccia, la parola è Petra, su questa roccia significa qualcosa di molto grande, qualcosa di molto largo. Su questa roccia io edificherò, questa roccia è la rivelazione che Pietro ebbe: io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non potranno vincere. Guardate questa, voglio rileggervi questa traduzione. Quando Gesù parla e dice: tu sei Pietro, una roccia, e ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa, una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'Hades, del soggiorno dei morti, potranno mai vincere né ostacolarne la sua avanzata. E non è tutto, e non è tutto, non è tutto. Per favore, dichiaralo insieme a me: e non è tutto. Dio va oltre, perché lui è senza misura, e non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli. Io ti darò chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. Non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra, tra la terra e il cielo. Le cose che tu legherai o che non permetterai o che dichiarerai improprie, illegali e che vieterai sulla terra saranno così per Dio, e le cose che romperai, dissolverai, distruggerai e scioglierai e permetterai e che dichiarerai legali sulla terra saranno così per Dio. Perché un sì sulla terra è un sì in cielo, un no sulla terra è un no in cielo. Però voglio spiegare questo concetto. Quando Gesù dice: io ti darò le chiavi servono per aprire e per chiudere, ok? Le chiavi sono simbolo dell'autorità. Se andiamo a studiare nella scrittura, scopriremo che le chiavi sono simbolo dell'autorità. Io ti do le chiavi del regno. Le chiavi dove tu puoi aprire il regno, puoi chiudere il regno o puoi far funzionare il regno nel modo in cui ritieni opportuno. Ti darò le chiavi del regno e tutto ciò che avrai legato sulla terra. La parola legato, vorrei leggervi queste spiegazioni che sono fondamentali per comprendere. Che significa allora che quello che io leggo sulla terra è legato in cielo? Quello che io sciolgo sulla terra è sciolto in cielo? Significa che il cielo risponde a quello che io dico? No, in realtà non è così, perché le nostre traduzioni purtroppo non sono buone, perché il testo greco usa un tipo di verbo particolare che è un futuro perfetto passivo. È un tipo di verbo che in italiano praticamente non esiste. Ma la giusta traduzione è questa qua, guardate: ti darò le chiavi, quindi ti darò autorità, exousia, le chiavi del regno dei cieli, l'autorità del regno dei cieli, e qualunque cosa tu legherai. La parola legare nel testo greco è deo, significa proibire, dichiarare improprio o dichiarare illegale. Quando ci sono delle cose nella tua vita che stanno cercando di distruggere, di rubare. Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Noi dobbiamo utilizzare l'autorità dalle nostre labbra. Dichiara nel nome di Gesù, prendi posizione. La malattia è illegale nella tua vita, la malattia è impropria, non appartiene al tuo corpo, non appartiene al tempio di Dio. La malattia, la povertà, l'ansia, la paura, l'oppressione. È qualcosa che devi proibire, proibire. E questa è l'autorità che Dio ti ha dato. Perché dice: tutto quello che tu legherai sulla terra significa che è stato già legato, non sarà legato, ma significa sarà legato perché è già stato legato. In italiano è un po' difficile da spiegare, ma nel testo greco si chiama futuro perfetto passivo. Ed è un tempo straordinario. È un verbo incredibile perché dice che ti fa comprendere che quello che tu deciderai è già stato deciso nel cielo. Quindi, in realtà, quello che tu stai facendo non è altro che allinearti a quello che è stato già fatto in cielo. Ma se tu non lo fai, è un problema tuo. Vi ricordate Gesù come ci insegna a pregare? Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta in cielo. Matteo capitolo 6, versetto 10. Sia fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo. Cioè, in cielo c'è una volontà che viene fatta. Quindi, se c'è una malattia, se c'è una situazione di povertà, di carenza, o se c'è una situazione che sta cercando di rubare, uccidere e distruggere, il cielo ha già decretato qual è la sua volontà. Gesù ha detto: tutto è compiuto, quindi è già decretata la volontà. E quindi Gesù sta dicendo: tu devi accordarti con quello che è già stato stabilito in cielo, e quando tu lo farai, ci sarà una connessione tra cielo e terra e produrrà un risultato soprannaturale. Quindi significa, quando noi crediamo nella guarigione, non stiamo convincendo Dio per la guarigione. In realtà Dio ha già dichiarato qual è la sua volontà e in cielo la guarigione è stata decretata. Quindi tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato in cielo, nel senso che il cielo ha già decretato qual è la volontà di Dio per la tua vita, ma ne avrai un beneficio e ne avrai riuscirai a realizzare in maniera pratica e concreta questo soltanto se tu prenderai una posizione di autorità e dirai alla malattia: no, non appartieni al mio corpo, povertà, non appartieni al mio portafoglio, alle mie tasche, al mio conto corrente, ansia, non appartiene alla mia anima, paura, non appartiene ai miei pensieri. Tu prendi autorità perché in cielo è già stata decretata la volontà per la tua vita. Tutto è compiuto. Quando veniamo guariti, non è che Dio ci guarisce. Quando veniamo guariti è perché noi realizziamo la guarigione. In realtà stiamo impedendo alla malattia di rimanere nel nostro corpo e prendiamo una posizione, ci allineiamo letteralmente con il cielo e di conseguenza c'è un codice PIN che sblocca questa benedizione. Scusate questa terminologia, non riesco a trovarne una cosa. È una combinazione meravigliosa che sblocca il tutto e fa arrivare quello che è già pronto lì per noi. Non dimenticherò mai quell'esperienza di quella donna che, andando in coma, ebbe la visione di Gesù che la portava in questo grandissimo deposito, le faceva vedere tutte le cose più incredibili che servivano per la terra. Lì in cielo servivano qui per la terra: case, macchine, soldi, occhi, fegati, polmoni, cose che questa donna rimase scioccata e lei disse, chiese a Gesù: Signore, cosa sono tutte queste cose? E Gesù le rispose in questo modo: queste sono tutte le benedizioni che ho preparato per i miei figli e che ancora non sono venuti a prendersi. Comprendi quello che Gesù disse? Sono tutte quelle cose che io ho preparato per i miei figli e che non sono ancora venute a prendere. Ritorna indietro e avvertiti che ci sono tante benedizioni che sono qui preparate per loro. Prima Corinzi 2:9, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato, ha già preparato per coloro che lo amano. Qua dice tutto quello che avrai sciolto sulla terra, tutto ciò che avrai permesso, tutto ciò che avrai dichiarato legittimo, sarà sciolto in cielo. In realtà sarà sciolto in cielo perché già è stato sciolto, quindi è qualcosa che già è stato fatto, ma tu ne avrai un beneficio soltanto se ti accordi con la volontà del cielo. Smettila nel nome di Gesù di subire prevaricazioni dal nemico, perché tu sei stato liberato dall'autorità delle tenebre e sei stato trasportato nel regno di Dio. Quindi quando hai delle situazioni nella tua vita, nella tua vita, nella tua casa, nel tuo lavoro, nelle tue finanze, nella tua economia, nel tuo posto di lavoro, ovunque, nel tuo fisico, nella tua mente, prendi autorità. Gesù ti ha dato le chiavi del regno dei cieli per attivare il regno di Dio, per fare in modo che il regno di Dio possa esprimersi, per fare in modo che il regno di Dio possa manifestarsi. Ed ecco perché è molto più di una preghiera, semplicemente venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno. No, è il tuo regno si manifesti. Come si manifesta il regno di Dio? Attraverso l'autorità, attraverso queste chiavi che Lui ci ha dato. Noi possiamo aprire e chiudere, possiamo legare, possiamo sciogliere, possiamo dichiarare qualcosa illegittima o possiamo dichiarare qualcosa che sia legittimo nella nostra vita. Quindi la volontà di Dio non è semplicemente guarirti, la volontà di Dio è che tu viva nella salute. Le chiavi del regno dei cieli ti permetteranno di sbloccare questa abbondanza. Se tu dichiari con la tua bocca nel nome di Gesù, devi dichiarare, devi usare la tua bocca per dichiarare quelle che sono le benedizioni di Dio nella tua vita, che già sono pronte, quindi già sono state dichiarate. Quindi quando tu sciogli sulla terra, stai permettendo a ciò che è sciolto nel cielo di essere rilasciato. Quando tu leghi qualcosa sulla terra, ti stai mettendo d'accordo con quella che è una volontà già stabilita in cielo per la tua vita, quindi hai il beneficio di questo. Quindi tutto ciò che noi possiamo realizzare nella nostra vita, come benedizione, tutto ciò che possiamo respingere via, quindi il nemico è un abusivo. La malattia è abusiva, la povertà è abusiva, le problematiche nella tua anima sono abusive. Tu puoi avere autorità nel nome di Gesù, tu hai l'autorità di poter dichiarare guarigione, dichiarare libertà, dichiarare abbondanza. Dio non vuole solo provvedere per te, Dio vuole mantenerti in una condizione dove tu avrai sempre il sufficiente in ogni cosa e il di più utilizzarlo per benedire le altre persone. Quindi, quando noi parliamo dell'autorità, non è semplicemente dire a un demone vai via, ma è avere le chiavi per sbloccare tutto ciò che il regno di Dio ha già preparato per te. E non dimenticare mai, queste chiavi non servono per convincere Dio. Tu non puoi convincere Dio a guarirti. Dio ti ha dato queste chiavi in mano e ti ha detto tutto è tuo. Tutto è tuo, sei tu l'autorità sopra la tua vita. Io ho autorità su di te, ma tu hai autorità su tutto quello che è attorno a te. Dio governava nella vita di Adamo, ma era Adamo che governava nel mondo, non era Dio che governava nel mondo. Dio governa sulla vita di Gesù, ma è Gesù che governava nel mondo. Gesù andava nella sua stanza segreta, che poteva essere il Getsemani, che poteva essere un luogo deserto, che poteva essere i luoghi che lui preferiva. Lui aveva questo contatto diretto, lui aveva contatto con il Padre in maniera diretta, ma nel momento in cui lui lasciava il momento della preghiera, Gesù governava, non era Dio, perché Gesù aveva l'autorità delegata, aveva giurisdizione, era stato delegato in autorità, era stato Gesù poteva influenzare la terra perché lui era sotto l'influenza del governo celeste. Queste sono le chiavi, queste sono le chiavi che Dio ci ha dato. Un sì sulla terra è un sì che già è stato detto in cielo. Un no sulla terra sarà un no che già è stato dichiarato in cielo. Se tu dici no alla malattia, allora ti stai accordando con quello che il cielo ha già dichiarato per te. Se tu dici sì all'abbondanza, ti stai accordando con quello che il cielo ha già dichiarato per te. E nel momento in cui dici sì, tu ti stai allineando sotto i cieli aperti. Ecco perché non esistono i cieli chiusi. In realtà il problema non è il fatto che ci sono i cieli chiusi, il problema è che non siamo allineati sotto i cieli aperti. E noi ci allineiamo sotto cieli aperti nel momento in cui noi usiamo queste chiavi di autorità e permettiamo al cielo, permettiamo al regno dei cieli di manifestarsi in tutta la sua gloria, in tutta la sua potenza, in tutta la sua maestà, perché noi, lo ripeto sempre, noi non possiamo e non potremo mai far cambiare idea a Dio, perché lui ha già dichiarato qual è la sua idea e qual è la sua volontà per la nostra vita. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Devi goderti l'identità, devi goderti l'eredità, devi goderti l'autorità ed è qui ed ora, su questa terra, per questa vita. Non per quando morirai, per questa vita, quando moriremo. Andremo a miglior vita, saremo con lui per sempre, lo guarderemo, lo vedremo così per come egli è. Ma lui non ti ha creato per andare in cielo, lui ti ha creato per vivere qui sulla terra. E lui desidera che tu usi questa autorità, queste parole che escono dalle tue labbra e che ti permettono di regnare con Cristo in maniera dignitosa. Ricordati, sei un re, non sei uno schiavo, sei un ambasciatore di Cristo. Non sei un servo, sei un figlio, non sei un estraneo, sei un cittadino del regno dei cieli, non sei un abusivo, non sei un forestiere, non sei un ospite, sei membro della famiglia. Ed è per questo che voglio pregare stasera che lo Spirito Santo possa aprire ancora di più i nostri occhi e farci comprendere ancora quello che non abbiamo compreso e farci andare in profondità. Continueremo a parlare del regno di Dio nei prossimi mesi. Vi faremo sapere quando sarà la prossima lezione e quale sarà l'argomento specifico. Ora voglio ringraziare il Padre insieme a voi. Padre, grazie con tutto il cuore per questi 6 mesi di scuola, per questi 6 mesi di rivelazione, per questi 6 mesi di abbondanza. Per questo voglio ringraziarti con tutto il cuore per come tu operi nelle nostre vite e per come lavorerai ancora e ci porterai ancora in profondità. Voglio benedire ogni persona che è in ascolto, che sta guardando in questo momento questo video e voglio dichiarare che tu possa fare un impatto molto forte nella loro vita e che tutto quello che è attorno a loro possa parlare del tuo regno. Che la loro vita, che le nostre vite possano prima di tutto cambiare. Tu sei interessato a cambiare noi e noi possiamo cambiare le circostanze. E per questo voglio ringraziarti per come tu lavori e continui a lavorare le nostre vite nel nome di Gesù. Amen. Voglio benedirvi, voglio ringraziarvi del vostro aiuto, del vostro supporto, grazie delle vostre preghiere. Voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno sostenendo, che ci hanno sostenuto in maniera particolare per Infuocati per Dio, anche a livello economico. Grazie veramente delle vostre offerte, sono preziose e ci permettono di andare avanti. E so che continuerete a pregare per noi, a starci accanto. Grazie perché siete veramente tanti e voglio benedirvi. Vorrei darvi un abbraccio in maniera personale con tutto il cuore, perché siete veramente meravigliosi, siete straordinari e mi sento una persona così benedetta ad avervi accanto, mi sento così onorato. così privilegiato di potervi servire e di poter mettere la mia vita a vostra disposizione. Lo siamo sempre, lo saremo ancora, quindi vi chiedo di continuare a scrivere e ad essere presenti in questo ministero. Grazie, Dio continua a benedirci e che ognuno di noi possa regnare. Ricordati che sei destinato a regnare, sei condannato a regnare per sempre. Una buona serata a tutti.